qualche riflessione. Mentre ero seduto martedì, pensavo ad una verità, cioè dietro un messaggio, uno studio che viene predicato, c'è sempre un gran lavoro. C'è del tempo che è stato speso, c'è del tempo che è stato messo da parte, sono state fatte ovviamente delle rinunce, e penso che la cosa migliore per chi ascolta sia quella di mettere tutta l'attenzione, perché se ascoltiamo un messaggio con superficialità o con sufficienza è un po' come mancare di rispetto non solo alla persona che ha messo da parte del tempo, ma anche magari di rispetto soprattutto al Signore stesso e alla sua parola. Io spero che questa sera un po' tutti noi possiamo ascoltare, ci impegniamo ad ascoltare con attenzione. Ho studiato tutta la settimana e come sono solito fare, ho cercato anche di scrivere qualcosa su uno studio che, a cui tengo molto, cioè la formazione di validi collaboratori. Però mentre durante la settimana studiavo questo argomento e dedicavo anche diverso tempo, c'era sempre nella mia mente un flash che si apriva, che non mi lasciava tranquillo circa il messaggio che avrei voluto portarvi, una riflessione, uno studio che avrei voluto portarvi. Ma ho insistito e oggi per diverse ore ho continuato a studiare questo argomento. Alle 8 meno 20, è come se qualcosa è stato più forte di me, ho detto no, voglio dare ascolto a questo flash che durante la settimana mi veniva continuamente nella mente. Allora, questa sera, e per forse un paio di volte ancora, voglio parlarvi del capitolo 10 della lettera agli Ebrei. È una riflessione, parte della quale abbiamo portato a Sarzana questa domenica. Capitolo 10 della lettera agli Ebrei. Quando si legge, si studia un brano, tratto ovviamente da un libro della parola di Dio, credo che una delle cose importanti da fare è chiedersi a chi è indirizzato il messaggio. Cioè, questa lettera scritta da questo autore, probabilmente l'Apostolo Paolo, a chi sta indirizzando questo messaggio? E leggendo con attenzione un po' tutta la lettera, un po' tutto questo scritto, ho notato che l'Apostolo o chi scrive questa lettera indirizza il messaggio a due principali categorie di persone. Cioè, scrive a persone che hanno già fatto l'esperienza della vita eterna, ma anche a persone che ancora non hanno fatto l'esperienza della vita eterna. E così, mentre questi flash che mi venivano nella mente, pensavo a questo capitolo, quando devo predicare, devo dire qualcosa, io ovviamente ho davanti tutti voi, ho davanti i miei fratelli, ho davanti le mie sorelle, però ho davanti anche degli amici che forse non hanno ancora fatto l'esperienza della vita eterna. Allora, per giustificare quanto ho detto, cioè un messaggio che viene scritto, predicato a queste due categorie di persone, venite per favore nel capitolo 4 della lettera agli Ebrei e notate la chiarezza di quanto abbiamo detto poc'anzi. Leggiamo i primi quattro versetti e man mano cercheremo di fermarci un attimo. Stiamo dunque attenti, mi piace questa espressione dell'autore, cioè proprio richiama proprio l'attenzione dei suoi lettori, dei suoi ascoltatori. Stiamo dunque attenti. La promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida. e nessuno di voi deve pensare di esserne escluso, poiché a noi come a loro è stata annunziata una buona notizia, cioè una buona novella, praticamente, letteralmente, il Vangelo. A loro, però, la parola della predicazione non giovò a nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano ascoltata. Noi che abbiamo creduto, notate, vi faccio notare, io nella mia Bibbia l'ho colorato, notate, loro, noi, cioè parla chiaramente di due tipi di persone, salvate, non salvate. Noi che abbiamo creduto, infatti, entriamo in quel riposo. Come Dio ha detto, così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E così disse, benché le sue opere fossero terminate fin dalla creazione del mondo. Infatti in qualche luogo, a proposito del settimo giorno, è detto così: Dio si riposò il settimo giorno da tutte le sue opere. Leggiamo anche il versetto 6. Poiché risulta che alcuni devono entrarci e quelli ai quali la buona notizia fu prima annunziata non vi entrarono a motivo della loro disubbidienza. Allora, possiamo già fare una breve riflessione qui. Allora, la ragione per cui diversi di questi che hanno ascoltato non sono entrati nel riposo di Dio, se leggete fino al versetto 12 o 11 troverete che per 12 volte abbiamo questa parolina riposo, che indica nel brano proprio, proprio nel brano, il concetto di salvezza, di vita eterna, tanto che una sola volta nel versetto 10 la parola riposo ha un significato completamente diverso, è scritto nel greco in maniera diversa, battismos, che vuol dire proprio riposo eterno. Allora, la ragione per la quale le persone non entrano in questo riposo di Dio, cioè nella salvezza, è perché c'è la disubbidienza. Perché il messaggio che viene ascoltato non viene assimilato, cioè non diventa vita, vitalità all'interno della vita di coloro che l'ascoltano. Voi sapete che quando noi mangiamo, tutto quello che noi mangiamo alla fine si produce in vitalità. Quante volte abbiamo sentito: questo bambino mangia ma non assimila nulla, oppure mangia, assimila troppo quelle che mangia. Questo messaggio è stato predicato ma non è stato assimilato, cioè non ha raggiunto lo spirito e il cuore di chi l'ha ascoltato. Invece il messaggio che ha prodotto la vita, viene detto qui, noi che abbiamo creduto, noi loro. Allora guardate che il Signore non decide a priori o a prescindere chi deve essere salvato e chi deve essere perduto. Questo non è nel carattere di Dio. Arriverà il giorno in cui, come è scritto in Romani capitolo 1, che quando coloro che hanno rifiutato il messaggio si presenteranno davanti al Signore, non avranno la possibilità di accampare nessuna scusa, nessuna giustificazione. Saranno tutti inescusabili. Quante volte, è vero, i nostri figli, i nostri amici ci frequentano per tanto tempo, ascoltano, vedono, stanno insieme a noi, ma tutto quello che viene fatto non diventa vita, non è assimilato, diventa nullo. Certo, è triste pensare a quanta possibilità essi hanno avuto, ma l'hanno disprezzata, rifiutata. Non voglio neppure immaginare i momenti in cui tutti questi, come i figli dei miei fratelli o altri, si troveranno davanti alla presenza del Signore, il giorno in cui chiuderanno gli occhi. Non voglio neanche immaginarlo. Pensate a quanti ricordi avranno. Quante volte sono stato a Villa Cortese, quante volte ho sentito predicare il messaggio, quante volte sono stato supplicato da un pulpito, forse dai miei genitori, forse da altri queste persone che ho frequentato, ma tutto quello che ho ascoltato è diventato solo morte. Vi ricordate capitolo 16 di Luca, quando questo ricco si trova nell'Hades, che non è ancora il luogo definitivo di tormento, quando dirà: se è possibile passare dall'altra parte, e non è stato possibile, allora almeno che si vada a parlare ai miei 5 fratelli, perché non vengano anche loro in questo luogo di tormento. Chissà quanti ricordi avrà ancora questo uomo che si trova lì, chissà quante volte avrà pensato: ma come mangiavo bene quella tavola, tutti mi servivano, stavo proprio bene, ero nel benessere, vestivo bene, mi divertivo, e adesso sono qui e tutto questo non è servito a nulla. L'autore degli Ebrei indirizza questo messaggio anche a coloro che ancora resistono a questo messaggio, e indirizza il suo messaggio anche a coloro che hanno fatto l'esperienza della vita eterna. Stiamo dunque attenti, dice l'autore agli Ebrei. Fai attenzione stasera, fai attenzione, perché chissà, potrebbe essere anche l'ultima volta. Vi ho raccontato questa donna in Sicilia che è morta, e mi diceva il fratello Nunzio, quando ero giù, che proprio la sera prima l'hanno supplicata di convertirsi, non stava bene, e li ha cacciati fuori di casa. Il giorno dopo la notizia è morta. Guardate come la vita è un soffio, è un nulla. Siamo qui, stiamo vestiti bene, stiamo tutti bene, tutti profumati. Domani non c'è più questa persona, domani non ci siamo più. Proprio un soffio. Allora è importante capire a chi è indirizzato il messaggio. E questa sera il messaggio, e se al Signore piacerà nelle sere successive, questo messaggio sarà predicato a tutti noi, a noi che abbiamo creduto e a quanti ancora rifiutano di credere. Un altro punto importante nello studio della parola di Dio è capire la centralità di un libro. Perché noi parleremo un po' dell'opera del Signore Gesù, l'opera che Lui ha portato a termine, ha portato avanti sul legno della croce, non solo, e dobbiamo capire chi era quest'uomo, chi era questa persona che è arrivata addirittura a dare la sua vita per delle persone che bestemmiavano, che non erano interessate, che forse ancora oggi, stasera, non hanno un grande interesse. Chi è questa persona? Allora, quando noi leggiamo la lettera agli Ebrei, la centralità di tutta la lettera è la superiorità di Cristo su tutti e su tutto. Allora potete leggere tutta questa lettera e troverete che Cristo è superiore agli angeli, che Cristo è superiore a Mosè, che Cristo è superiore a tutti i sacrifici, che Cristo è superiore alla legge, che è superiore a tutti i sommi sacerdoti, è superiore al Tempio, a tutto. Lui è superiore a tutti e a tutto. E all'inizio di questa lettera, che vi prego di venire, capitolo primo, ci sono due affermazioni che arrivano dal cielo e che rendono più chiaro quello che il Signore Gesù era. È vero? Perché nella Bibbia, sapete, abbiamo un altro Gesù che si trova nella lettera ai Colossesi, nel capitolo 4, versetto 11, e che era uno, e di questo avrei voluto parlarvi in questi giorni, era uno dei collaboratori dell'Apostolo Paolo. E quindi è un nome che Gesù ha preso da un nome comune, è vero? C'erano altri che si chiamavano anche Gesù. Ma chi è questo Gesù che è morto sulla croce, che ha dato la sua vita? Chi è in realtà? Chi era? Chi è in realtà? Allora nel capitolo 1, versetto 6, è Dio Padre che parla dal cielo e dice delle cose interessanti. Nel versetto 6 dice: di nuovo, quando introduce il primogenito nel mondo, dice: tutti gli angeli di Dio lo adorino. C'è un comandamento che emana il Padre dal cielo e indirizzato agli angeli. Perché È importante questo, perché gli angeli non hanno una conoscenza perfetta delle cose. Ad esempio, se voi andate in Efesini, nel capitolo 3, versetto 10, viene detto che uno dei compiti che la Chiesa ha qui sulla terra è far conoscere la multiforme sapienza di Dio alle potestà, agli angeli che sono nell'aria, nei cieli. Loro non hanno una grande e perfetta conoscenza. Allora, quando gli angeli vedevano il Signore Gesù umiliato, ad esempio, sputato, vivere come vivono tutti gli uomini, ad eccezione del peccato, perché non c'era peccato in lui, e ancora Colossesi 2:9 dice che anche la Deità abitava nel suo corpo, però aveva bisogno di mangiare, di riposare, di dormire, è vero? Di bere. È stato trattato, insultato in tutte le maniere, e lui non si difendeva. Allora gli angeli che vedevano tutto questo spettacolo dal cielo potevano rimanere confusi e pensare che la persona che stava facendo, subendo tutto questo, fosse sì una brava persona, un'ottima persona, ma comunque una persona qualsiasi. E Dio Padre, fratelli, dice agli angeli del cielo: adorate mio figlio. E noi sappiamo dalla scrittura che l'adorazione può essere data soltanto a colui che è Dio. Ricordate nell'Apocalisse, quando Giovanni riceve quelle grandi rivelazioni, nel capitolo 19, nel capitolo 22 dell'Apocalisse, dopo quelle grandi rivelazioni Giovanni si getta ai piedi dell'angelo che gli fa conoscere delle cose straordinarie, lo vuole adorare, e l'angelo cosa dice? No! Io sono un servo come te, sto facendo un servizio come tu stai facendo un servizio, diverso dal tuo, ma io e te stiamo servendo. Adora Dio. Per due volte ha detto questo. Ma anche degli uomini come Paolo, Barnaba, che andarono a predicare in un certo posto, che cosa stavano facendo queste persone? Gli volevano offrire dei sacrifici. Pensavano che erano delle divinità. E loro dicono: ma noi siamo uomini come voi. Lo stesso Pietro, quando va a casa di Cornelio in Atti 10, Cornelio gli si prostra davanti e Pietro dice: alzati, io sono un uomo come te, a differenza di quelle che oggi vediamo nelle religioni. L'adorazione viene data solo a Dio. Vi ricordate nel capitolo 12 degli Atti il re Erode, che si mette a parlare e a un certo punto usa delle parole, si gonfia con le sue parole, e tutti dicono: queste sono parole di un Dio, non di un uomo. All'istante un angelo lo colpì, viene detto, e morì roso dai vermi. Ma Dio dal cielo dice: fratelli, adorate mio figlio. Solo Dio può essere adorato. E un'altra verità, espressione che troviamo qui, molto molto bella, è nel versetto 10 dello stesso capitolo primo. Notiamolo, fratelli. E ancora, è sempre Dio che parla, e ancora, tu, Signore, nel principio hai fondato la terra e i cieli sono opera delle tue mani. Straordinario. Chi è Gesù? È colui che merita tutta l'adorazione. Ma chi è Gesù ancora? È il creatore dei cieli e della terra. È bello quando Geremia scrive il suo libro di 51 capitoli, pensate, e all'interno di questi 51 capitoli, solo due versetti, nel capitolo 10 di Geremia, versetti 11 e 12, sono scritti in aramaico, la lingua che si parlava allora, i dialetti che parlavano i pagani. E questi due versi descrivono chi è il vero Dio, chi si può chiamare veramente Dio. E dice Geremia a questi pagani: solo colui che ha creato i cieli e la terra può essere chiamato Dio. Mi piaceva Zichichi in uno dei suoi messaggi, quando parlava di scienze, lui diceva: tutti questi scienziati, queste persone che si chiamano scienziati, ma nessuno che abbia inventato qualcosa che sia comprovato, non teoria, ma comprovato, si può chiamare scienziato. perciò anche tutta la teoria dell'evoluzione, il Big Bang, tutte queste cose qua, questi non sono scienziati, sono pseudoscienziati, falsi scienziati, perché uno scienziato è tale quando fa delle scoperte, che sono verificabili. È così per la deità, per la divinità. Geremia dice solo Gesù, solo Dio, nella sua trinità o triunità, è veramente Dio. E questo Dio si è fatto uomo, questo Dio è venuto fino a noi e ha pagato il nostro debito. Un debito che nessuno, anche la persona migliore di questo mondo, avrebbe mai potuto pagare. Impossibile. Allora lasciatemi fare adesso una breve struttura di questo capitolo 10, perché entreremo un po' nel merito di questo capitolo 10. È un'altra cosa interessante vedere un po' il modo in cui è strutturato un passo, il passo che noi leggiamo. Il capitolo 10 di Ebrei ha tre parti principali. La prima parte è dal versetto 1 al versetto 18. In questa parte viene, come dire, si parla, non viene parlato, meno male che non c'è Catini, non si dice viene parlato, si parla della necessità dell'incarnazione e i risultati straordinari scaturiti da questa incarnazione. La necessità. Ad esempio, se vedete il versetto 5 del capitolo 10, a un certo punto dice: ecco perché Cristo è entrato nel mondo. Questa è la ragione per cui si è incarnato. E adesso spiegheremo un po' meglio. Poi la seconda parte di questo capitolo, cioè i versetti da 19 a 31, trattano della terribile condanna in cui si trovano tutte le persone che rifiutano l'incarnazione di Cristo. È interessante questa parte, perché molte volte questi versetti sono presi a modi ai credenti, possiamo entrare nel luogo santissimo, eccetera, ma vedremo che questi versi sono indirizzati agli ebrei che conoscevano queste cose e che adesso, dopo tutto quello che Gesù aveva fatto, avevano la libertà di entrare alla presenza del Signore, una libertà che hanno rifiutato, un po' come abbiamo detto prima nel capitolo 4, è vero? Il Signore ha preparato tutto, ma questo popolo non è entrato lo stesso in quella via che il Signore ha preparato, non solo per loro, ma per tutti noi. E poi la terza parte di questo capitolo, i versetti da 32 a 39, tratta del ritorno di Cristo quale soluzione a tutti i problemi. Tutti i problemi del credente sono risolti nel ritorno del Signor Gesù. Ieri abbiamo parlato del rapimento della Chiesa nei corsi che stiamo facendo e abbiamo ricordato che il Signore ci ha salvati completamente, spirito, anima e corpo. Però il nostro corpo, come dice Colossesi 3, 19 a 21, il nostro corpo si trova ancora nel peccato. E il ritorno di Cristo, il rapimento della Chiesa, permetterà a questo corpo di subire una trasformazione, la trasformazione grazie alla quale finalmente potrà abitare il cielo. Quindi il ritorno di Cristo è la soluzione a tutti i problemi, a tutte le difficoltà, a tutte le sofferenze. Credenti, questi vedremo che soffrivano, ma avevano davanti una visione precisa. Il Signore ritornerà e tutto finirà. Finalmente tutto finirà. E mi permetto di aprire ancora una piccola parentesi. Prima abbiamo detto che coloro i quali rifiutano la grazia, rifiutano l'incarnazione di Dio, cioè la salvezza, quando si troveranno nell'Hades, saranno coscienti del loro rifiuto, di tutto quello che hanno fatto, di tutto quello a cui si sono aggrappati. Saranno coscienti queste persone. Ma non sarà così per chi andrà nel cielo col Signore. non sarà così. Quando saremo nel cielo col Signore, noi non sapremo più nulla di tutti i problemi, di tutte le sofferenze, di tutti i patimenti che abbiamo avuto mentre eravamo qui. Non sapremo nulla neanche di quei figli che hanno rifiutato la grazia. Non sapremo nulla di nostro marito che non si è convertito, di nostra moglie, di nostro padre, di nostra madre. Perché come dice Apocalisse 21, nel cielo non c'è più la sofferenza. Immaginate se nel cielo ci fosse ancora il ricordo di tutti i figli o la moglie o che non si sono convertiti. Non sarebbe più gioia, vero? Sarebbe una tristezza. Invece non c'è più. Beh, questo mi incoraggia tanto. Vi deve incoraggiare tanto. Vi deve incoraggiare a parlare, sì, a testimoniare, ma anche a dire con gioia, un giorno le lacrime non ci saranno più. Ed è questo che fa il Signore. Sono straordinarie, davvero. Non le può fare nessuno. Ebbene, fratelli, ancora una parola. Ognuna di queste parti è strutturata in quattro fasi principali. Cioè, ogni parte, ognuna delle tre parti, scandisce proprio il tempo. È straordinario questo capitolo. Scandisce il tempo, ha quattro fasi per ogni parte che noi studieremo. Vogliamo allora iniziare questa prima parte, è la prima fase di questa prima parte. Notate, fratelli, leggiamo i primi quattro versi del capitolo 10, appunto, di Ebrei. Spero che quanto abbiamo detto possa aiutarci ad entrare un po' di più in questo libro sicuramente non facile da studiare. La legge, infatti, possiede solo un'ombra dei beni futuri, non la realtà stessa delle cose. Perciò con quei sacrifici che sono offerti continuamente, anno dopo anno, essa non può rendere perfetti coloro che si avvicinano a Dio. Ci fermiamo un attimo, fratello, notate? Allora, qual è il primo problema che abbiamo nei sacrifici? Coloro che offrivano i sacrifici. Che cosa non potevano fare questi sacrifici? Non potevano rendere perfetti coloro i quali sacrificavano di volta in volta, continuamente, di anno in anno. E cosa chiedeva Dio perché le persone potessero stare vicino a Lui? Chiedeva la perfezione. Allora, se ci sono delle persone che attraverso dei meccanismi, quali le opere, l'educazione, la religione, qualsiasi strumento vogliono usare per arrivare a Dio, ebbene tutto quello che faranno non potrà mai renderli perfetti davanti a Dio. Allora vuol dire che in qualche modo si vogliono arrampicare con le loro opere, con i loro mezzi per arrivare al Signore. Ma questo non sarà possibile. Lo vedremo la prossima volta, sarà possibile soltanto per chi ha creduto, quello sì. Ricordo qualche mese fa, l'ho raccontato anche a Sarzana, parlando con delle persone che seguono la setta dei Testimoni di Geova, e dicendo queste persone, e leggendolo nella scrittura, che il Signore ci ha dato la vita eterna e questa vita e per sempre, perché riposa nel Signor Gesù. Una di queste due donne rimase quasi meravigliata, stupita da quelle che io dicevo. E questa donna mi ha detto: ma lei non è perfetta. Ho detto: scusa, non capisco. Ma lei deve essere perfetto per essere salvato. Ho detto sì. Quindi il metodo, il meccanismo e darsi da fare per diventare perfetti? E lei ha detto sì. Scusi, ma lei conosce qualcuno di voi che è diventato perfetto? Ha detto no. Ah. Ma lei pensa che qualcuno di voi potrebbe mai diventare perfetto? E lei ha detto no. Mi scusi, allora non è tanto normale lei, perché lei sta facendo qualcosa che già a priori sta dicendo che non arriverà mai. Cioè è come se qualcuno mi volesse assumere e mi dicesse subito, però sappi che non ti pagherò mai. Io non so chi andrebbe a fare un lavoro del genere. Guardate, fratelli, c'è un comune denominatore in tutte le religioni, in tutte le sette, che si trova proprio dentro l'uomo. Nessuno ti dà niente per niente. Tu per arrivare a Dio, tu per essere salvato, tu per avere la vita, tu ti devi dar da fare. È come se Dio a un certo punto mettesse in vendita il cielo, il paradiso. Tu te lo devi guadagnare o devi pagare. E questo è vero per tutti. Quelle persone che si fanno saltare in aria nella religione, nei musulmani o altri, ma pensate che questo lo stiano facendo perché sono degli stupidi? No! Perché queste hanno ricevuto delle promesse secondo le quali più ne uccidono, più c'è la possibilità di arrivare presso Allah. Solo devono guadagnare. Questo è un comune denominatore di tutte le religioni. Di tutti quanti. Ed era anche il nostro grande problema. E qui abbiamo letto che tutti i sacrifici, notate, la legge di cui è parlata qui, il sacrificio di cui si parla qui, non sono sacrifici a legge degli uomini, sono sacrifici a legge che Dio aveva dato. Ma perché Dio li ha dati? Perché Dio ha dato tutto questo? Se nessuno aveva la possibilità di poter sgravarsi, arrivare alla perfezione. Perché? Beh, possiamo citare subito un passo di Romani, capitolo 3, versetto 20. Versetto 19 dice affinché tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio. E versetto 20 dice che la legge è stata data perché gli uomini si rendano conto che sono sotto il peccato. È un po' come uno specchio davanti al quale una persona si vede, si ammira e dice non sono proprio bello. E capisce che cos'è. Questa è la legge. La legge non è stata data perché l'uomo fosse salvato o venisse salvato. La legge è stata data perché l'uomo se ne rendesse conto che è perduto. La legge tratta della perfezione di Dio, dei suoi caratteri morali, spirituali, perfetti. E quando l'uomo si mira davanti a questa legge, non può fare a meno di vedersi perduto. E la prima cosa che scopre di questa legge è che non lo può rendere perfetto. È ancora imperfetto. Oltre al fatto che la legge, dice qui, possiede solo un'ombra dei beni futuri. Non c'è la realtà, la sostanza delle cose. Un altro problema di sacrifici, un'altra rivelazione che davano i sacrifici, versetto 2 dice altrimenti non si sarebbe forse cessato di offrirli se coloro che rendono il culto una volta purificati avessero sentito la loro coscienza sgravata dai peccati? Cioè se quei sacrifici fossero stati sufficienti per avere la coscienza sgravata davanti a Dio, allora si cessavano di fare i sacrifici. Una volta fatto uno, o forse due, o dieci, allora si arrivava a dire, finalmente ce l'ho fatta. E invece no. Vedremo nella seconda parte di questo capitolo 10, che per avvicinarsi a Dio ci vuole una coscienza sincera, purificata. Ma i sacrifici non la possono rendere così. Tutte le opere non possono rendere nessuno in questa condizione. Versetto 3, un altro problema o un'altra rivelazione che ci viene da tutti i sacrifici che venivano fatti. Invece, in quei sacrifici viene rinnovato ogni anno, probabilmente sta parlando delle espiazioni una volta l'anno, il ricordo dei peccati. Allora, non rende perfetti, non sgrava la coscienza, e c'è ancora un altro problema. Ricordava a chi faceva i sacrifici che si trovava ancora sotto il peccato. E notate, fratelli, che è interessante perché qui parla il ricordo dei peccati, cioè di tutti tutto ciò che era stato fatto precedentemente. Cioè questo dava il ricordo, non cancellava, metteva una coperta sopra, una coperta sopra, perché aggiunta alla fede tutto quello che l'uomo aveva fatto durante l'Antico Testamento nel passato doveva cadere sulla croce di Cristo. Se Gesù non fosse morto sulla croce, tutti i sacrifici, tutte le persone che hanno creduto nell'Antico Testamento non avrebbero mai avuto la vita eterna, sarebbe stato impossibile, perché tutto quello che hanno fatto sarebbe stato inutile, inutile. Guardate in quale contesto, lasciatemi dirlo, in quale contesto di privilegio noi stiamo vivendo oggi. Noi ci stiamo vivendo in un contesto in cui Gesù ha già dato la sua vita, in un contesto in cui Gesù la strada l'ha già spianata, in un contesto in cui è sufficiente, sufficiente per modo di dire, è sufficiente, come dire, abbandonare la propria vita, prendere la propria vita e metterla nelle mani del Signore per avere la certezza che Dio l'ha custodita, l'ha portata nel cielo. Che privilegio abbiamo oggi, che privilegio hanno i nostri figli, hanno chi ancora non ha fatto la decisione per Cristo, non ha dato la propria vita al Signore. E versetto 4, l'ultimo versetto che chiude questa prima fase, dice così: perché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati. Non li toglie, li ricorda, non ci sgrava, non sgravava queste persone. È impossibile. Vi ricorda qualcosa questa parola impossibile? Nel capitolo 19 di Matteo, quando Gesù ha a che fare con un giovane ricco, religioso, educato, umile. Pensate, se vedete, se andate a leggere tutti e tre i Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca, vedete il modo in cui questo giovane si approccia al Signore, un giovane umile, si getta con la faccia a terra. È una persona che educata, si presenta al Signore senza pretese. Ma quando Gesù gli espone il modo attraverso il quale era possibile avere la vita, questo ragazzo si è un po' dispiaciuto, perché era molto ricco e capiva che la vita cristiana non è facile. Io credo che dobbiamo dirlo alle persone: cari amici, la vita cristiana non è facile, non è facile per nessuno, ma è la vita più bella che esiste. E alla fine, quando i discepoli vedono che questo giovane non aveva la vita eterna, rimangono sbigottiti, dice: ma com'è possibile? Cioè, è un giovane, è ricco, è religioso, è educato, è uno che si sforza di mettere in pratica la legge e fa tutte queste cose, e tu dici adesso che questo non ha la vita. Com'è possibile questo? Ricordo tanti anni fa, facciamo la visita ad una donna che si definiva una donna per bene, una donna amabile, una donna che faceva tante cose per la religione, eccetera. E alla fine finì tutto il suo curriculum dicendo: se non sono salvata io, non è salvata nessuno. Ma Gesù cosa risponde ai suoi discepoli? All'uomo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile. Io spero che noi possiamo capire questo concetto. E in un certo modo ci responsabilizza anche come Chiesa, pensando che dal momento in cui niente e nessuno potrà dare la vita alle persone che non conoscono Dio, noi abbiamo l'unico messaggio che può portare la vita. E non so quanti di noi sono interessati a questo. Io quando penso alla salvezza, alla vita che Dio mi ha dato, vedo sempre davanti ai miei occhi mio fratello, il quale mi parlò, mi disse che era convertito, mi regalò la Bibbia, un Nuovo Testamento, mi accolse a casa sua. Finito il militare, non mi permise di andare a casa di mia madre, mi accolse a casa sua. E ricordo sempre anche l'altro uomo che, quando predicò di che cosa la gente volesse fare del Signore Gesù, e predicava quasi con le lacrime, io dico: queste persone hanno preso del tempo, hanno lasciato le loro mogli, le loro case. Questa persona veniva da Asti fino in Puglia, forse 1.000 chilometri, è venuto lì per predicare l'Evangelo a noi che eravamo perduti. E non l'ha fatto perché qualcuno gli desse dei soldi o per la gloria, l'ha fatto perché questa persona amava le anime. Allora, se noi pensassimo soltanto a questo, io credo che nessuno di noi si permetterebbe mai di rimanere a casa quando si va a predicare il Vangelo, se non fosse stato che qualcuno ti parlasse, mi parlasse, ci parlasse. Oggi non saremo qui. Domenica, se Dio piacerà, se vorrà ancora lasciarci in vita, che verremo qui, verremo ad adorare e ringraziare il Signore. Ringraziamo anche coloro che ci hanno parlato. Ringraziamo anche coloro che hanno lasciato la famiglia, coloro che hanno messo dei soldi, coloro che non hanno pensato ai loro interessi, ma hanno pensato a noi. E io credo che verremo spinti maggiormente a non dire: ma io il sabato devo fare i mestieri, mi rimane solo il sabato per pulire la casa, mi rimane solo il sabato per poter a fare la spesa o fare altri servizi. Io credo che lasceremmo tutto e, al di là di tutti gli impegni, andremo lì dove le anime muoiono, senza il Signore. Se pensiamo a questo, io credo che nessuno rimarrebbe a casa. Non importa se ci sono degli amici, dei parenti che vorrebbero venirci a trovare, diremmo loro: siamo impegnati per l'opera di Dio. Chissà che proprio io, parlando con una persona, quella persona capisce e arriva al cielo. Come qualcuno ha parlato a me, io sono arrivato al cielo. Pensaci. Spero che tu stasera, prima di dormire, ci pensi bene. Nella seconda fase, 5 minuti e mi fermo. Nella seconda fase di questa prima parte abbiamo questo consiglio nell'eternità, nel cielo, fra la Trinità. Guardate, lo leggiamo soltanto, poi se il Signore piacerà la prossima volta cercheremo di entrare un po' nel merito di questi straordinari versetti. Notate come inizia il versetto 5. Ecco perché. Avete capito perché? Capite perché l'incarnazione è stata necessaria. Non è stato qualcosa di importante, basta. Qualcosa di necessario. Cioè, se Gesù non si fosse incarnato, saremmo rimasti tutti nella morte. Ecco perché Cristo, entrando nel mondo, disse: tu non hai voluto né sacrifici né offerta, non serve a niente. Ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, vengo. Poi c'è questa bella parentesi di cui parleremo la prossima volta. Nel rotolo del libro è scritto di me: per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte né olocausti né sacrifici per il peccato, che sono offerti secondo la legge, aggiunge poi: ecco, vengo per fare la tua volontà. Che bello, fratelli. Tutta la vita del Signore Gesù, tutti gli scopi che sono tipici dell'incarnazione di Dio sulla terra, nella persona del Signore Gesù, si possono riassumere in questa frase: la volontà di Dio. Gesù è venuto per fare la volontà del Padre. La volontà del Padre era di glorificare il suo nome, di predicare l'Evangelo, di dare la vita a quanti, anzi a tutti, coloro che sono perduti. Io vengo per fare la tua volontà. E tu non hai voluto i sacrifici. Abbiamo già parlato dei sacrifici. erano stati fatti tante volte, non sono serviti a dare la vita, sono serviti a portare un messaggio, certo, a far comprendere che non sono sufficienti. E allora mi hai preparato un corpo, e parleremo di questo. È facile leggerlo. Che cosa implica il fatto che Gesù ha dovuto prendere un corpo? Che cosa ha implicato questa decisione volontaria del Signore Gesù di prendere un corpo e di venire sulla terra? Ma nel frattempo ci dia il Signore di riflettere, e di riflettere seriamente, fratelli, per quello che il Signore ci ha detto questa sera. Non siamo come alcuni della lettera agli Ebrei che hanno indurito il cuore. Anche i credenti possono indurire il cuore e vivere soltanto per loro stessi. Non siamo come coloro di cui abbiamo letto nel capitolo 4, è vero? Che hanno ascoltato, ma non è diventato vita. Non l'hanno assimilato. Io credo che questa sera il Signore a me, a voi, abbia parlato a noi credenti, ma ha parlato anche a chi non è ancora un figlio di Dio. Sia noi che loro. Ecco, per fare ancora questa distinzione di cui faceva lo scrittore agli Ebrei, sia noi che loro dobbiamo assimilare ciò che in modo semplice il Signore ha avuto dirci questa sera. Che Dio ci mandi a casa con la sua benedizione. Amen.
Signore, ti vogliamo ringraziare e adorare per la parola che ci hai donato questa sera. Ti vogliamo ringraziare, Signore, perché noi possiamo vantarci della croce di Cristo. Signore, come se fosse stata la nostra opera, perché con Cristo siamo morti e con Cristo siamo risorti.